La Magna è via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo. In collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, Rai Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Un saluto da Loredana Cornero.
Un saluto da Barbara Orizzi.
Da Marco Pagani.
E da Andrea Borghino.
Eccoci arrivati a Prizzi, è la nostra settima puntata, la nostra sesta tappa. Castronovo, Prizzi è stata una tappa che ci ha riservato un panorama altrettanto bello di tutte le altre, ma sicuramente particolare, perché io francamente non mi aspettavo di passare dalla Sicilia alle Alpi.
Alla Svizzera,
alla Val d'Aosta. Un panorama meraviglioso. Ma prima di parlare del nostro percorso di oggi, della nostra tappa, un'intervista che abbiamo realizzato ieri sera a Castronovo nell'ufficio turistico, dove abbiamo incontrato un'archeologa che collabora con l'Università di Tor Vergata e di York per il progetto IARCIC, Nicoletta Giannini.
È un progetto in collaborazione tra l'Università di York e l'Università di Tor Vergata, che ha ottenuto dei fondi europei, che fa una parte delle sue ricerche, gran parte qui a Castronovo, e che si occupa un po' dello studio delle transizioni nella Sicilia proprio tra le varie dominazioni. Qui a Castronovo noi lavoriamo su tre siti principali, che sono San Pietro, dove abbiamo uno scavo di un villaggio arabo, San Vitale, dove ci occupiamo dell'area appunto del castello e abbiamo fatto sia indagini di archeologia leggera sia delle indagini archeologiche di scavo già l'anno scorso. La fortezza del Cassar ovviamente fa parte delle nostre ricerche, e poi diciamo c'è anche una quarta parte che è legata proprio allo studio dello sviluppo di tutto l'abitato rispetto a questi grandi siti archeologici, quindi lo studio del centro storico anche in relazione ai sistemi idrici che caratterizzano Castronovo.
Quindi una triangolazione Tor Vergata, York e Castronovo, chi se lo sarebbe aspettato?
Sì, e oggi ci siamo ritrovati a camminare proprio su uno dei tre siti che ha citato l'archeologa, che è quello del Cassar, che è questo enorme altipiano già fortificato di natura, perché è praticamente così alto e con delle pendici così ripide che hanno dovuto solo aggiungere una cinta muraria. E oggi, iniziando a camminare, ci siamo ritrovati a vedere quella che doveva essere la porta. Adesso è un cumulo di pietre, naturalmente ci vuole un po' di quella sana immaginazione che noi radiofonici abbiamo tantissimo, e ci siamo trovati appunto a passare nel posto in cui loro stanno scavando e stanno tirando fuori le antiche vestigia.
Io ho trovato qualche notizia in più poi tra i rovi, perché ci sono dei cartelli, c'è da dire che per
io
chi ci passa...
Posso interromperti un attimo, Marco? Perché prima di andare per la nostra tappa, ieri sera noi abbiamo fatto l'incontro con la nostra pellegrina quotidiana. A Castronovo abbiamo cenato insieme ad Alessandra, che viene da Palermo e che ci ha rilasciato queste poche parole.
Sono uscita direttamente da casa con lo zaino in spalla. Ho fatto allora la prima tappa, che è Palermo-Santa Cristina-Gela, poi Santa Cristina-Gela-Corleone, poi Corleone-Prizzi, Prizzi-Castronovo. Castronovo di Sicilia. Spero di arrivare ad Agrigento. Mi hanno detto: perché vuoi fare il cammino? Da turista o da che cosa? Ho detto: io voglio fare il cammino, voglio conoscere la mia terra, che conosco molto superficialmente, perché alcune cittadine sono viste di passaggio e non apprezzando proprio il territorio.
E sono personaggi che veramente arricchiscono questa esperienza, anche incontrare queste persone. La fortuna forse anche che abbiamo scelto, anche se i motivi erano altri, di fare il viaggio al contrario, in modo da incrociarli i pellegrini, pochi pellegrini che ci sono sulla via.
E ne incrociamo abbastanza.
Sì, sì, sì. E stavo dicendo prima di questa cosa, chiaro che quando si arriva su questo altipiano, sul Cassar, nome arabo, etimo particolare, non è che si veda proprio chissà che cosa, come diceva Andrea, nel senso che comunque sono dei muretti, delle rovine, per cui tu passi e se non sai dove sei non ti accorgi nemmeno. Poi in realtà, scostando dei rovi, c'è un cartello che racconta in qualche parola dove sei e cosa stai attraversando, ed è impressionante scoprire come fosse 90 ettari l'estensione di questa città, di questa antica fortificazione, 11 torrioni che tenevano d'occhio entrambe le vallate, perché poi si guarda da una parte e dall'altra, no? E poi spiega anche sempre questo cartello che nell'857, con l'invasione araba, la popolazione da lì migra, trasla completamente sotto Castronovo, ed è il motivo per cui Castronovo è alla fine proprio sotto questo muro verticale sulla cui sommità troviamo questa fortezza.
Beh, in realtà poi gli scavi archeologici, che come ci ha raccontato prima, non è che siano cominciati da tantissimi anni, per cui insomma sono anche tuttora recenti, però stanno proprio, come dire, dando molta soddisfazione, perché in effetti questo è un territorio che comunque ha una storia molto molto ricca, e ci sono state veramente diverse ondate, per cui insomma è molto bello scoprirlo. Oggi, tra l'altro, tra i vari incontri, tra l'altro anche tra i vari paesaggi molto belli che abbiamo incontrato, c'è stato questo borgo fantasma, questo villaggio Reina, di cui già avevamo sentito parlare perché ne abbiamo letto parecchio in questi giorni, però abbiamo scoperto che non è che si sappia poi tantissimo, no? Facendo anche delle domande, chiedendo,
ognuno dice una cosa,
esatto.
Che è proprio l'opposto,
ci
non
sono
è che...
una serie infinita di versioni.
Abbiamo scoperto che comunque è stato costruito nel 1941.
Tra il 41 e il 43, all'interno del programma di colonizzazione del latifondo siciliano, che prevedeva almeno 20 di questi borghi messi un po' in mezzo a nulla, perché la prima sensazione che hai arrivando lassù è che appunto cercavano posti dove non c'era veramente nessuno.
Sì, proprio all'interno
quasi
di questi grandi latifondi, però non è che abbia avuto poi tutta questa fortuna, perché nel 1950 già era praticamente deserto, già non ci viveva più nessuno, praticamente era prevista soltanto questa chiesa di cui si vede il campanile, avvicinandoci e anche allontanandoci, una scuola e forse, come dire, tre edifici in tutto. Poi abbiamo scoperto che praticamente poi subito dopo gli anni 50, quando è stato abbandonato, ci ha vissuto un'unica persona. Noi abbiamo letto, fatto così una ricerca che stiamo verificando, e pare un'unica persona, che a quanto pare fosse un ergastolano, che insomma pare ci abbia vissuto per del tempo da solo. Comunque insomma, diciamo, si è così alimentato un po' il fascino, il mito. Beh, di questa zona.
Molto bello, perché appunto il cammino di oggi è un cammino completamente rurale, non abbiamo incontrato nessun altro posto abitato.
Abbiamo incontrato la nostra pellegrina quotidiana. Lei sì, anche oggi abbiamo incontrato una nostra pellegrina che ha avuto una disavventura, e di questo vi prego di tenere bene a mente e di ascoltare con attenzione.
Cammino bellissimo, paesaggi stupendi, gente molto accogliente. Finora mi sono trovata bene. Cammino sola, sì. Pensavo di trovare altre persone, ma a seconda poi del periodo ci sono varie ondate di viandanti, ecco.
Ecco, c'è una segnalazione che deve assolutamente raccontare.
Allora, di stare attenti ai cani. Non spaventarsi, passare piano piano e passare dritto, soprattutto coi cani pastore, perché ovviamente diciamo difendono il loro gregge. Bisogna fare un po' di attenzione in questo.
Precisamente qual è il punto dove hai avuto questo incontro ravvicinato col cane non troppo bello?
Vicino al borgo di Colobria o Colobria.
E questa è la voce di Daniela, che arriva da Genova, che è la pellegrina che abbiamo incontrato oggi. Appunto, l'abbiamo incontrata più o meno un chilometro prima di arrivare a Borgo Reina, e appunto ha avuto una disavventura che può succedere sui cammini, nel senso, il fatto che si attraversino latifondi, si attraversi la campagna, fa sì che i cani, sia quelli randagi, ma soprattutto i cani pastore, che sono appunto addestrati per difendere, parlando anche oggi con i vari ragazzi che abbiamo conosciuto qua di Prizzi, ci hanno detto ahimè può succedere, quindi bisogna un po' stare attenti.
Però va detto che i ragazzi appunto con cui abbiamo parlato di Prizzi hanno, come dire, preso molto a cuore questa situazione, perché poi hanno cercato di rintracciarla, sapere come stava, e soprattutto cercare di individuare dove c'era questo cane. Hanno percorso, hanno cercato, comunque stanno cercando di risolvere il problema, ecco. E anche noi poi abbiamo avuto qualche incontro ravvicinato in effetti con alcuni cani, ecco, per cui eravamo già, come dire, un pochino quasi preparati psicologicamente al peggio, perché abbiamo appunto trovato questo cane che ci ha abbaiato per molto tempo, che poi era un cane che come dire vigilava su delle, era un gregge di pecore, credo, sì, ecco, però appunto siamo riusciti,
colpite,
diciamo, a passare indenni, e in effetti sì,
cambia anche il fatto di viaggiare in gruppo, cioè Daniela comunque viaggiava da sola e comunque con due cani, di cui uno poi è quello che la griglia, tra l'altro alle spalle, perché lei stava già andando via. Conta molto anche in questi casi il fatto di guardare il cane, nel senso che tu incontri un animale che sta difendendo un territorio, sta proteggendo un gregge che è la sua famiglia nel suo contesto sociale, diciamo così, e tante volte può capitare che tu te ne vai, gli dai le spalle e lui ti aggredisce alle spalle, perché in qualche modo si sente più sicuro del poterti fare un danno e dello spaventarti che accerti via. Quindi tenere anche d'occhio dietro di sé quando si incrociano questi cani e dare un'occhiata a quello che succede dietro.
Abbiamo detto prima che bisogna fare attenzione, stare attenti al cammino, ma il cammino che stiamo trovando in questi giorni è un cammino facile, non troppo impervio, delle salite belle ci stanno indubbiamente, ben segnalato, sì, ma soprattutto, come dicevamo, dalla Sicilia alla Svizzera. Il nostro collega svizzero ha detto ci sono le mucche, ci sono i boschi e le foreste, la riserva naturale di Carcaci, e ha iniziato a cantare Heidi perché lui si è sentito praticamente a casa.
E tu parli di un cammino comunque semplice, come dire, che non presenta forse delle grossissime difficoltà dal punto di vista fisico, ecco, però devo dire che questa tappa è una delle tappe più lunghe, questa Castronovo Prizzi, poi insomma dipende da dove sei partito.
O Prizzi Castronovo, che dirsi voglia.
Appunto, Prizzi Castronovo. Questa tappa, cioè la difficoltà che presenta è il fatto che sia lunga e che per diversi chilometri non c'è ombra. Per cui insomma diciamo che è il caldo il problema, poi ovviamente anche dipende dalla stagione, dal periodo in cui uno decide di farla. Però anche, come dire, quando sei più o meno a metà tappa e ti mancano quei 7-8 chilometri e
si
non
sente.
C'è ombra sotto la sole, ecco, cioè, insomma, difficoltà media,
sì,
oserei dire.
Ma la riserva, però, fino alla riserva naturale di Carcaci è stato tutto dentro la foresta,
pinete.
Delle pinete meravigliose,
sì, pinete
e tutto ombreggiato.
Scoperto che vengono piantate per ricreare. Noi, appunto, io avevo avuto la sensazione, perché mi chiedevo queste conifere incredibili che di solito possono apparire. Ebbene, abbiamo scoperto che queste pinete vengono piantate, naturalmente sono state piantate negli anni 60, e il loro compito è quello di ricreare attraverso l'ombra che creano, appunto una doppia assonanza, il sottobosco, e in questo sottobosco possono rinascere gli alberi originari di queste parti, che soltanto con l'ombra possono rinascere, perché sennò ci sarebbe il sole a picco che distrugge qualsiasi, appunto, possibilità del bosco di continuare,
cioè,
a vivere,
tranne la macchia mediterranea, sì, poco sopravvive.
In effetti ci ha fatto un po' riflettere, perché appunto a un certo punto abbiamo iniziato a vedere come cambiava il paesaggio, quando abbiamo iniziato così a vedere questo paesaggio che a qualcuno ricordava la Svizzera, a qualcuno ricordava la valle d'Aosta, a vedere appunto soprattutto delle piante come dei cipressi, come dei pini, e in effetti, come dire, ci è sembrato un po' bizzarro, perché magari questo tipo di albero non lo come dire, associavamo ovviamente alla Sicilia o a questa parte dei monti sicani.
E qui abbiamo scoperto che la maggior parte, ce l'hanno anche confermato, della pianta originaria è la quercia, che la troviamo dappertutto, si vede anche molto spesso addirittura la quercia da sughero, quella che si vede in Sardegna anche qua. Tra l'altro oggi abbiamo avuto anche un paio abbiamo avvistato una vipera che ci ha attraversato,
sì,
il percorso, che devo dire è un grande segnale per la qualità dell'ecosistema, perché le vipere,
sì,
hanno il,
sì,
problema che appena c'è un pochino di inquinamento spariscono. Cioè,
infatti dicono appunto
viva,
proprio che quando, come dire, un terreno sta bene è popolato di vipere, per cui uno non dovrebbe essere triste o arrabbiato o spaventarsi quando le vede, vede, ma dovrebbe dire: beh, c'è vuol dire che si sta bene. No, è lei che
un
si
po'
è
di strizza c'è venuta.
Un po' di strizza, però lei si è spaventata e ha strisciato via proprio velocissima.
Arrivando a Brizzi, sopra di noi, a Brizzi volteggiava un falco pellegrino, probabilmente bello grosso, tra l'altro, che stava sopra. È il primo che vedo.
Ecco, perché... ti lamentavi proprio stamattina che non avevi
visto. L'abbiamo
e invece
visto,
è fatto. Anche visto. Il falco pellegrino l'abbiamo visto.
L'abbiamo portato a casa, poi abbiamo trovato degli aghi di istrice lungo il cammino, quindi ci saranno. Sì. E poi un paio di rospi schiacciati.
Un paio di rospi spiaccicati, ma poi anche essicccati sulla strada.
Ma che però facevano capire che la dimensione era... C'erano... Io non ho mai visto dei rospi così grossi.
E poi ancora una volta abbiamo trovato l'acqua, cioè è stato un cammino che dall'inizio alla fine, ogni paio di chilometri, abbiamo trovato un fontanile, segno che appunto le sorgenti che ci sono state raccontate a Castronovo continuano ad alimentare questa zona.
La cosa interessante sui fontanili, facendoci caso, ti avvicini, fai un po' d'acqua, riempi insomma la borraccia, così, essendo in continuazione in uscita l'acqua, si creano proprio dei microsistemi, degli ecosistemi veramente molto delicati, molto chiusi, molto particolari, perché vedi delle forme di muschio, di lichene, delle larve che sono nell'acqua. Insomma, si crea veramente come fosse un microstagno all'interno di un clima che in realtà è alpino barra arido, perché alla fine poi, tra l'altro, eravamo anche oltre 1000 metri in alcuni passaggi.
Tra l'altro questa riserva naturale di Carcaci è ben organizzata, ci sono delle zone che ospitano delle panche per fare dei picnic, dei punti dove si possono cucinare delle cose, quindi è anche ben attrezzata per tutti i cittadini di questa zona e anche delle zone limitrofe. Mi dicevano che l'acqua è sempre di più a Castronovo che qui. Castronovo è proprio la punta di diamante,
è
il paese delle acque, quasi un Chianciano della Sicilia.
Sì, 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 è la Fiuggi della Sicilia.
Però anche qui l'acqua ce n'è ed è sicuramente, ne abbiamo trovata tantissima. Proprio per quanto riguarda la geologia di questo posto, abbiamo sentito Pierangelo Romano, che da un anno ha un'associazione naturalistica proprio qui.
Esattamente al punto in cui siamo ora, siamo intorno a 900 e qualcosa, perché è il punto più alto della riserva del Monte Carcaci, ripeto, riserva che ormai è confluita in quello che è il Parco dei Monti Sicani, è 1200 metri sul livello del mare. Tutti i rilievi che incontrerete e vedrete con lo sguardo sono da 1000 metri fino a 1400-1500, e sullo sfondo anche vedete la Rocca Busambra che è 1600 metri, che è il rilievo più alto di tutta la zona. Una delle particolarità geologiche è che affiorano le rocce sedimentari più antiche di tutta la Sicilia. In quello che è l'ex riserva dei Monti di Palazzo Adriano ci sono delle rocce che risalgono a più di 200 milioni di anni fa, ecco, quindi delle rocce antichissime che derivano da un determinato momento dell'evoluzione del pianeta Terra, e quindi sono la testimonianza anche di forme di vita. Ovviamente nei fossili che si trovano in queste rocce ci sono delle testimonianze di vita, della vita come era nei mari, soprattutto più di 100 milioni di anni fa.
Bene, quindi questo ci fa capire che questa riserva è una riserva particolarmente bella, e questo Parco dei Monti Sicani per noi è stato una sorpresa, ma ha rivelato poi che, uscendo dal parco, le sorprese iniziano a diminuire perché l'ombra diminuiva, scarseggiava.
Beh, diciamo che la seconda parte, diciamo il cammino di oggi è stato diviso appunto in una prima parte, partendo da Castronovo e arrivando fino a questo bellissimo rifugio gestito dalla Forestale, che anche lì sembrava di stare in Val d'Aosta, perché c'era un tavolo tagliato da un unico pezzo di legno, cioè proprio quel tipo di cura del legno, appunto tipica valdostana. Da lì poi invece c'è stata la seconda parte di tragitto, che è la parte che io stavo guardando i numeri del cammino di oggi, che sono numeri che sono abbastanza seri, nel senso, per chi lo fa da Palermo ad Agrigento ci sono 930 metri di dislivello in discesa, noi li abbiamo fatti in salita oggi. E l'ultimo pezzo, appunto, dal Monte Carcaci, che è quasi 1000 metri, si riscende e si risale verso il paese. Devo dire che oggi sul finale eravamo leggermente stanchi, bisogna dirlo, non bisogna nasconderlo, perché sennò sembra che siamo super uomini. Oggi eravamo leggermente stanchi.
Stavo
sul
giusto
finale.
Parlando con le mie gambe prima sotto la doccia, mi stavano urlando il mio disprezzo.
Però, le gambe urlavano anche loro, però diciamo la verità.
Sì. Però non abbiamo smesso di osservare e abbiamo notato che soprattutto l'ultimo pezzo del cammino, cioè quello che porta in città, Ce ne siamo accorti sia io che Marco, a un certo punto abbiamo detto, ma noi stiamo camminando sopra una ferrovia, perché di colpo ci siamo trovati da una stradina di campagna a trovarci a camminare proprio su con viadotti,
un terrapieno, un dritto come un righello senza i binari, però
sì, e quindi sono andato a fare una piccola ricerca e ho scoperto che esisteva una ferrovia che portava da Filaga a Palazzo Adriano e aveva anche una fermata a Prizzi, è stata inaugurata nel 1920 e abbandonata nel 1959 come decine di altre ferrovie siciliane di quegli anni. Era a Scartavento Ridotto ed nasceva soprattutto per alimentare il commercio delle miniere qua attorno. Non c'è più, c'è un progetto di convertirla in una greenway, cioè di farla tutta in mountain bike, però ci siamo accorti che tra un ponte e l'altro ci hanno costruito delle ville in mezzo.
Fantastico! Quindi è mountain bike da tetto a tetto praticamente.
Sì, da tetto a tetto.
È una di quelle cose tipiche che succedevano in quegli anni perché economicamente non era sostenibile una volta che era venuto meno il motivo per cui era stata costruita, in questo caso anche lo zolfo. Se fossero sopravvissute oggi, chissà che risorsa sarebbe dal punto di vista turistico un trenino che passa da queste parti.
Tra l'altro siamo stati accolti nella riserva da tantissimi giovani e tantissime associazioni che ci hanno offerto, come sempre, un'accoglienza enogastronomica eccellente, ma ci hanno raccontato anche qualcosa dei loro comitati di accoglienza, per esempio Nicoletta.
Ho aderito a questo progetto un annetto fa. Dopo un anno posso dire che è stata, continua ad essere una bellissima esperienza. È di gente che arriva a casa da tutto il mondo. Il mondo ti arriva a casa, veramente. L'anno scorso, da giugno a dicembre, saranno stati un centinaio. Ma il boom lo stiamo avendo adesso. Gennaio e febbraio sono stati dei mesi morti. Da marzo adesso ne stanno passando veramente tanti. Siamo a 200 pellegrini a casa, solo casa mia. Più quelli dell'anno scorso, siamo su 300 pellegrini in un anno.
E questi sono numeri veramente interessanti. Uno dei nomi che ormai siamo 3 giorni che sentiamo nominare in continue telefonate da Loredana era Totò Greco o Salvatore Greco.
O Salvo Greco.
E quindi un personaggio che riesce a declinare il proprio nome in 3 modi diversi è un personaggio importante. Oggi l'abbiamo incontrato, è uno dei ragazzi che si occupa di accoglienza in questo paese e lui ci racconta proprio da dove nasce questa accoglienza siciliana.
Lui è il presidente dell'associazione Sicanamente.
Viene da una tradizione appunto greca, questa dell'ospitalità, in cui il greco doveva ospitare il suo ospite come se dietro si potesse nascondere dietro l'ospite una divinità, quindi c'è questo senso, no, di questo rapporto fra chi ospita e chi viene ospitato, che è poi un rapporto bionivoco. E la cosa bella per noi che facciamo anche ospitalità è questo, parlare, il contatto diretto con il viandante, con il pellegrino che ci racconta le proprie storie e noi raccontiamo le nostre, quindi si crea un rapporto che è umano, perché al di là dell'indotto economico importantissimo e che è necessario per noi per sviluppare le nostre potenzialità, c'è anche un altro indotto magari di cui non si parla tanto, che è quello culturale, che è fondamentale. Parlare un po' in spagnolo, inglese, c'è uno scambio con tante persone. Il passaggio di migliaia di pellegrini in meno di un anno, secondo me, è quasi un miracolo, quindi lo dobbiamo all'associazione Cammini Francigeni di Sicilia.
Ecco, accidenti, siamo tornati qui, quindi si parte dall'associazione Cammini Francigeni. Salutiamo Davide Comunale, che è il presidente dell'associazione e che è anche l'autore della Magna Via Francigena, la guida.
Che tutti hanno una coppia in ogni abitazione, ogni...
È una specie di sanettino.
Sì. Diciamo che oltre alla bellezza, l'intelligenza, l'intuizione di aver fatto, di aver segnato questa strada, c'è anche il fatto che sta diventando, o si spera che diventi, o ci auguriamo che diventi sempre più un volano anche per l'economia di questi piccoli paesi. D'altra parte l'accoglienza eccellente viene dall'antica Grecia, ci ricordiamo Ulisse come viene ricevuto nella sua Itaca, gli vengono lavati i piedi nonostante lui si presenti come un mendicante, quindi l'accoglienza greca e della Magna Grecia. Quindi con la Magna Via Francigena si sta rivelando vincente, come dicevano i numeri che Nicoletta ci ha detto prima. Quindi mi sembra che tutto sommato sia un bel messaggio questo che si manda.
Beh, poi loro indubbiamente hanno veramente lavorato tanto sull'accoglienza, perché appunto ricordiamo che è un cammino che esiste da un anno proprio in questo periodo, e hanno coinvolto proprio la popolazione, e si capisce che comunque è partito tutto dal basso ed è un cammino che è nato dal basso. E una cosa, poi non vorrei fare come dire la persona che finisce sempre a parlare di cibo, ecco, però questo cammino appunto mi sta colpendo per l'accoglienza, perché rispetto ad altri cammini si parla sempre di accoglienza, però qua proprio ne abbiamo delle prove
ogni giorno. Anche
perché ormai giorno.
L'accoglienza a Santiago diciamo che è ogni giorno. Sempre più basso.
Ecco, però cioè, rispetto a tutti i cammini che ho fatto, io non ho mai visto un menù del Pellegrino come quello di ieri a Castronovo di Sicilia.
È anche
cioè,
impegnativo tra l'altro.
Ma proprio impegnativo, anzi io ho detto no, io non ce la posso fare, per cui insomma io ho optato, però infatti ho visto che voi ce l'avete fatta, però anche
lo spaghetto aglio olio con lo zafferano è un tocco di genialità che devo riprovare.
Ma poi cioè, con questo sì. menù che
vediamo
è veramente
Sergio Mezzatesta, il nostro tecnico, che continua ad annuire, che ha apprezzato
anche lui non poco.
No, con questo menù che in effetti insomma è un menù bello tosto, forse noi comunque dobbiamo la sera andare un po' più leggeri, perché io come dire oggi ci siamo confrontati, abbiamo visto chi non riusciva a dormire, chi si è svegliato alle 3,
sì.
Chi si è svegliato alle 5.
Tutto ottimo, ma forse
abbiamo
un po' più leggeri.
Comunque,
forse
oggi
dobbiamo
bruciato,
come dire tornare un pochino a un processo un po' più di frugalità, ecco, un po' più da pellegrini
io
antichi.
Credo che frugalità e Sicilia siano uno simbolo, non credo che
possano
andare
in effetti
d'accordo.
Mi rendo conto che ho detto una stupidaggine.
Ritorniamo alla magna via, che
sì,
comunque,
sì,
che
comunque
magna ha tanti magna, significati.
Il magna lo significhiamo in questo magna modo. Via. Domani alza taccia un'altra volta, Prizzi Corleone, ma la tappa è più breve perché tutto sommato saranno...
E tra l'altro la grande notizia è che da domani si scende, da qua si scende verso Palermo e non si risale mai più.
Evviva, questa notizia ci riempie di felicità, perché le salite ci sono state, soprattutto nella tappa di ieri e di oggi, quindi da qui in poi si scende, avremo anche altre sorprese, anche altri ospiti. Quindi tutti domani mattina in piedi alle 6:30 e si parte. Un saluto da Loredana Cornero,
da Barbara Rizzi,
Marco Pagani
e da Andrea Borgnino.
La Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo, in collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.